Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Caro Don Oreste, fa presto a riposarti e torna subito a darci una mano. Ora tu non avrai più bisogno né del rosario né del cellulare. Ci contiamo. Certamente tu non te ne resterai con le mani conserte. Allora vieni presto e datti da fare.
Ricordiamo con particolare riconoscenza la testimonianza di un grande ed esemplare sacerdote, uomo di Dio e quindi dei poveri.
Si stavano celebrando i funerali di Don Oreste Benzi, fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII, che si spense il 2 novembre del 2007, esattamente 3 anni fa. Don Oreste Benzi, definito infaticabile apostolo della carità a favore degli ultimi e degli indifesi. E nel terzo anniversario della morte di Don Oreste, la comunità da lui fondata lo ricorda proprio oggi pomeriggio, l'appuntamento alle 14:30 all'ingresso del cimitero di Rimini, e ci sarà prima un momento di preghiera speciale, ma noi ne parliamo con il successore di Don Oreste Benzi, il responsabile generale Paolo Ramonda. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, 3 anni fa saliva al padre Don Oreste Benzi, il quale, se non sbaglio, in quello che forse viene definito il suo testamento spirituale, disse semplicemente che non se ne sarebbe andato, che avrebbe chiuso gli occhi e semplicemente sarebbe andato dal padre.
Sì, sì, certo, come lui ha sempre creduto e vissuto, ci ha detto, ci ha lasciato che la morte non esiste. Quando chiuderò gli occhi a questa terra mi vedrete freddo, ma in realtà io sarò faccia a faccia con Dio e vi custodirò nell'amore di Dio, nell'amore ai poveri, ai piccoli. E quindi il grande testamento che ci ha lasciato è stata la sua vita di donazione, di condivisione, di offerta al Padre prima di tutto, che amava tanto, al Signore Gesù Cristo che serviva come sacerdote, ma soprattutto i piccoli e i poveri e tutta la comunità Papa Giovanni che si estende in tutto il mondo.
Oggi è una data particolare, 2 novembre, ricordiamo i defunti. Don Oreste è stato un uomo, un testimone di vita vera, profonda, anche gioiosa, nonostante le sofferenze del quotidiano. Sappiamo che la sua vita era completamente dedicata a favore degli ultimi e degli indifesi. Che rapporto aveva con la morte? Aveva paura? E eventualmente che cosa vi ha comunicato di questo passaggio che tutti temiamo e cerchiamo spesso di non pensarci?
Ma Don Oreste ci parlava sempre della vita, della relazione intima e profonda con Gesù, che era una persona, è una persona viva, il vivente. Quindi anche la morte la vedeva in questa relazione forte, proprio di donazione, cioè come Cristo ci ama e si dona a noi, così noi ci dobbiamo donare ai fratelli e soprattutto ai piccoli e poveri. Quindi lui parlava soprattutto della vita, ma negli ultimi tempi ci faceva presagire il momento, perché ci parlava di questo distacco, quando lui non ci sarebbe stato più, e ci diceva: continuate a vivere il carisma, continuate a lasciarvi guidare dallo Spirito Santo come un fuoco che si deve propagare in tutto il mondo per annunciare il Vangelo, per partecipare alla missione universale della Chiesa che lui amava tanto e per circondare d'affettuosa cura i piccoli e i bisognosi.
Tra l'altro, negli ultimi mesi della sua vita Don Oreste ripeteva che ai santi non basta la nostra devozione, con la quale ne affumichiamo il volto con le nostre candele, ma ci chiedono la rivoluzione.
Sì, una rivoluzione che lui diceva: non fatela pagare agli altri, la rivoluzione la dobbiamo pagare su di noi, con la nostra conversione. I piccoli, i poveri hanno bisogno di giustizia soprattutto, la giustizia deve partire da noi attraverso una vita da poveri, attraverso una vita fraterna, attraverso l'obbedienza, di cui lui era un testimone. Pur essendo così creativo, così spregiudicato, era estremamente obbediente ai suoi pastori, ai suoi vescovi, ma soprattutto lui ci predicava di essere contemplativi di Dio nel mondo, perché ci diceva: saprete stare del tutto coi poveri se saprete stare del tutto con Dio, saprete stare in piedi se saprete stare in ginocchio. E lui era un contemplativo, dal mattino alle prime ore dell'alba quando si alzava, fino a tarda notte quando arrivava sulla sua auto. Era un inno di preghiera, un inno alla contemplazione, alla relazione con Dio.
Quindi numerose le iniziative che la comunità Papa Giovanni XXIII hanno organizzato per ricordare il loro padre spirituale, non solo fondatore. E l'appuntamento, dicevamo, è alle 14:30 all'ingresso del cimitero di Rimini, dove è appunto sepolto Don Oreste, ma avevo anticipato che ci sarà un momento di preghiera. Perché?
Sì, ci sarà un momento di preghiera per tutti quei bambini non nati. Proprio nel suo ultimo intervento, 15 giorni prima della morte, la settimana sociale dei cattolici a Pisa, Don Oreste aveva tuonato contro l'ipocrisia dell'aborto, un'abominevole strage contro gli innocenti. E come aveva tuonato negli ultimi decenni per liberare le ragazze di strada contro i clienti, negli ultimi mesi fortissimo diceva il grido di lasciare vivere queste creature, questi figli di Dio benedetti. Allora in tutta Italia noi da sempre nei cimiteri, come con Don Oreste, ma anche adesso come prima, più di prima, continuiamo a pregare per questi bambini, per questi innocenti.
Ci sarà anche una rappresentazione teatrale domani, in occasione appunto sempre dell'anniversario della morte di Don Oreste. Verrà rappresentato al Teatro Novelli di Rimini lo spettacolo Mission Possible, che tra l'altro sta girando l'Italia in tournée. E questa sera Monsignor Francesco Lambiasi, che tra l'altro abbiamo sentito in apertura durante l'omelia per i funerali di Don Oreste, celebrerà la messa proprio per Don Benzi.
Sì, in tante diocesi italiane, questa sera anch'io sarò col vescovo di Mondovì, celebreremo insieme ai nostri pastori questo anniversario che per noi più va avanti nel tempo, più Don Oreste lo sentiamo vicino, lo sentiamo presente, ma vogliamo raccontare appunto Don Oreste anche attraverso l'arte, la musica e soprattutto un'arte in cui sono coinvolti i diversamente abili che lui tanto amava, e quindi stiamo addirittura progettando proprio un musical su Don Oreste, che penso che fra qualche anno probabilmente riusciremo a portare in tutta Italia, anche nelle varie piazze europee e nei vari paesi dove noi siamo presenti nel mondo.
Don Oreste era un ottimista, ma un ottimista a ragion veduta, nel senso che la sua esperienza lo portava a vedere non solo il bene in tutti gli uomini, anche quelli dai quali cerchiamo di allontanarci solo perché ci fanno impressione, diciamo, perché sono sporchi e in un angolo, in una strada, ma ottimista anche per le sorti di questa umanità che tra l'altro cerca di allontanare il pensiero della morte.
Sì, Don Oreste ci raccontava sempre un episodio quando era piccolo, che aveva 6 anni, che vedeva la sua mamma ricamare un punto qua e un punto là, e gli diceva: mamma, cosa fai? Non capiva, e la mamma gli diceva: Oreste, stai tranquillo, vedrai alla fine. E quindi lui vedeva un punto dritto, un punto rovescio, e alla fine, quando la mamma aveva finito il ricamo, vedeva il disegno stupendo. E allora da questo episodio lui ci raccontava che il progetto di Dio su di noi è così: noi non vediamo, vediamo un punto dritto e un punto rovescio, e non capiamo questa umanità dove sta andando, ma lui sapeva, come sa ogni cristiano, che la storia è nelle mani di Dio, il progetto Dio lo porta a compimento, ma chiede la nostra collaborazione. E noi oggi sappiamo dalla comunità Papa Giovanni che dopo Don Oreste è veramente il tempo della comunità e il tempo della responsabilità, vissuto nella Chiesa con tutti gli uomini di buona volontà, ma sempre a fianco dei più poveri e dei più deboli.
Quindi che idea ti sei fatto della comunità Giovanni Paolo XXIII oggi? Anche perché, ricordiamo, è sparsa in tutto il mondo, siete ovunque.
Sì, in 30 paesi, e come nella storia della Chiesa, dopo la morte del fondatore, c'è sempre un'esplosione del carisma, mai come in questi 3 anni. Noi siamo chiamati da varie parti del mondo, adesso apriremo proprio in questi mesi ad Haiti, in Argentina, in Ucraina, a Lourdes abbiamo aperto, dove Don Oreste ci aveva accompagnato l'anno prima della sua morte. E quindi la comunità è impegnata proprio sotto l'azione dello Spirito Santo, sotto la guida anche dei nostri pastori nelle varie parti del mondo, a condividere con i più poveri. Don Oreste diceva: siate fedeli solo a questo, legatevi ai poveri tra i più poveri e non perderete la strada, non perderete il cammino.
Senta, noi non possiamo non chiederle un ricordo personalissimo di Don Oreste, magari un frammento di un colloquio tra voi due.
Un colloquio silenzioso, perché qualche anno fa eravamo in Albania in una visita alla nostra comunità e verso le 4 del mattino sento un rumore, vedo una sagoma, no? Ed era la sua tonaca lisa che si muoveva, e allora pensavo non stesse bene, allora piano piano l'ho seguito e ho visto che arrivava, andava nella cappellina e nella cappellina appoggiava la testa al tabernacolo. Questo è Don Oreste.
Io ringrazio davvero il nostro ospite, grazie a Paolo Ramonda, successore di Don Benzi, mi piace chiamarla così piuttosto che il responsabile generale della comunità Papa Giovanni XXIII. Grazie a lei per averci dedicato un po' del suo tempo. Oggi 2 novembre si ricordano i defunti, di solito tutti insieme, per chi può, per chi ha famiglia, per chi è in compagnia, si può andare appunto al cimitero. Tuttavia questa è una società che ha paura della morte e cerca di allontanare persino la collocazione dei cimiteri del Camposanto, tant'è che una volta erano nella città. Ora i camposanto, i cimiteri sono costruiti sempre più lontano, sempre più in periferia. Allora questo che cosa significa? Una società che teme fino a questo punto la morte, che società è? Vorrei leggervi, prima di introdurre il nostro secondo ospite, una frase del cardinale Biffi in uno dei suoi convegni di cui fu appunto ospite. Si parlava della morte, del rapporto della società di oggi con la morte, e così il cardinale Biffi con la sua voce piena di energia tuonò: parlare della morte in forma tanto esplicita e organica, quindi affrontare il tema della morte, significa sfidare con audace non conformismo la società del nostro tempo, che su questo argomento è severamente censoria. E noi abbiamo affrontato il tema della morte, o meglio di come la società di oggi affronta questo tema, con il docente di sociologia, il professor Mario Pollo, docente di sociologia all'Università LUMSA di Roma. Con la modernità sono cambiati i modi di vivere il culto dei morti e di elaborare il lutto?
Sì, è cambiato profondamente, perché noi abbiamo avuto una sostanziale rimozione del pensiero della mortalità umana, quindi un rifiuto della mortalità. E questa rimozione noi la possiamo vedere, per esempio, attualmente nella iperrappresentazione della morte. Cioè, noi abbiamo televisione, media che hanno una presentazione a volte addirittura oscena della morte in tutti i suoi aspetti, tra cronaca e fiction, ma questa iperrappresentazione della morte ha come unico scopo quella di svuotarla di significato, di nasconderla, e quindi noi abbiamo a livello virtuale una morte iperrappresentata, mentre abbiamo un nascondimento della morte reale. Basta pensare ai funerali che avvengono in luoghi distinti, separati, non si muore più in casa, si muore in ospedali che sempre più diventano luoghi specializzati, no, per la morte. Quindi abbiamo un nascondimento della morte reale e un'esaltazione di quella virtuale.
Possiamo dire che parlare della morte significa sfidare la nostra cultura?
Sì, soprattutto se parlare della morte vuol dire passare da quello che Heidegger diceva, dal si muore all'io muoio, perché Heidegger sosteneva che noi maturiamo la nostra umanità pienamente quando passiamo da questa generica consapevolezza della mortalità, del si muore, al io muoio, cioè alla consapevolezza che noi stiamo morendo, che la nostra vita è un cammino verso la morte e che quindi quando noi diventiamo dolorosamente consapevoli di questo, allora noi otteniamo la maturazione. Quindi se uno aiuta le persone a scoprire la propria mortalità in questo senso, va chiaramente in controtendenza rispetto alla cultura sociale dominante.
Quale rapporto esiste oggi con il luogo dei morti, cioè con il camposanto, con il cimitero?
Ecco, il cimitero esiste, non esiste un rapporto reale, perché per molte persone il cimitero è un luogo fuori, altro, no? Un luogo che non deve essere anche qui nascosto alla vista quotidiana. Non è come in alcuni paesi anglosassoni dove le tombe sono ad esempio al fianco della chiesa senza alcuna recinzione, per cui uno quando va in chiesa, no, passa anche, direi, a salutare no, i morti sepolti intorno. C'è quindi questa netta separazione del luogo che diventa oggetto anche qui solo di attività virtuale attraverso fiction, attraverso letteratura, che può diventare un luogo narrativo, ma non, dove non c'è un rapporto reale, fisico, soprattutto con le persone care che vi sono sepolte, salvo eventi particolari traumatici per cui la persona vi si reca, ma normalmente se non sono presenti delle perdite improvvise, traumatiche di persone che non erano nell'età giusta per morire, per così dire, ecco che se non c'è questo il rapporto tende a essere assente.
Il cimitero, il camposanto, può rappresentare un momento di memoria collettiva? Perché quando pensiamo alla morte pensiamo al dolore personale, alla sfera personale.
Ma di collettivo c'è il ricordare le generazioni che sono passate, che sono confluite, che era facile da vedere dove i cimiteri erano più piccoli, più a misura, chiamiamola, umana, dove uno andando lì, leggendo le lapidi, poteva avere un'idea, no, di un percorso, di una storia, di generazioni che si sono succeduti. Nell'anonimato dei cimiteri attuali, in cui ci sono distese più o meno sterminate, no, di tombe, tutte poi normalmente non più vecchie di un certo numero di anni, perché dopo un certo numero di anni spesso vengono dissepolti e messe negli ossari, no? Quindi questa dimensione, per come sono configurati questi grandi cimiteri odierni, questo elemento della memoria collettiva anche lì rischia di essere poco presente, indebolito, proprio per queste modalità, chiamiamole quasi industriali, no? Di trattare la morte.
Però è anche vero che si possono incontrare ancora e soprattutto anziani,
sì,
che curano la loro tomba, la tomba di famiglia, la tomba dove è seppellito un loro caro. C'è anche una frattura tra le due generazioni, quella più giovane e quella più anziana, da questo punto di vista?
Sì, indubbiamente c'è una frattura culturale, perché le persone più anziane in qualche modo hanno ancora una radice in uno stile di vita, in un modello culturale, in valori precedenti, no? Mentre i nuovi sono, i giovani sono maggiormente socializzati, inculturati nei nuovi modelli di vita, nei nuovi modelli culturali.
L'incapacità o comunque la difficoltà ad affrontare il tema della morte può essere legato alla difficoltà di esprimere le emozioni nella nostra società, in cui se piangi sei un debole?
Dunque, l'incapacità di esprimere alcune emozioni, perché poi nella nostra società l'espressione di alcune emozioni è favorita, mentre sono inibite tutte le emozioni che fanno riferimento al riconoscimento della debolezza, della fragilità della mortalità della persona. Ecco, tutte le emozioni che manifestano la finitudine umana, la radicale finitudine umana, la sua debolezza, queste sono inibite profondamente proprio, e quindi tutte queste emozioni richiamano appunto che noi non siamo amortali, ma siamo esseri deboli, finiti, e allora questa è profondamente inibita, e quindi anche il rapporto, se noi si riconoscesse la mortalità, significherebbe anche riconoscere la fragilità e la debolezza come elementi costitutivi dell'umano.
Quindi una società che cerca di dimenticare il culto dei morti, la morte, che società è?
È una società immatura, una società in cui si perpetua uno stato infantile, un modo non realizzato pieno di affrontare la vita e il suo senso, anche perché il senso profondo della vita si svela solo quando noi accettiamo di confrontarsi con il fatto che la vita ha il confine, che è il confine della morte.
E con questa analisi approfondita e anche molto sentita del professor Mario Pollo, docente di sociologia all'Università LUMSA di Roma, si conclude questa puntata di Al di là della notizia. Per poter riascoltare il meglio della nostra programmazione, www.radiovaticana.org/105.